Cineum mi presenta
quelli fichi, dicono tipo è fuori ovunque a mezzanotte, però forse era luna, quindi no, non me lo ricordo in verità. Ma comunque, cari amici, care amiche, compagne, compagni, zii, fratelli, amanti, chi vi pare a voi, gente di tutto il mondo, uniamoci sotto il grande riflettore del cinema. Cari amici, bentornati per questa quinta stagione di Cineuni, il format delle radio universitarie, che sì, vi parla di cinema, ma anche di tanto altro, che fa ridere, ma anche riflettere, e tutto quello che vi pare a voi. Cari amici, bentornati. Per questa prima puntata vi accompagneremo io e la cara Virginia, che abbiamo l'onere e l'onore di aprire questa nuova stagione, ed insieme a noi i nostri cari colleghi con i loro approfondimenti, Imma, Miriam e Guglielmo. Di che cosa andremo quindi a parlare? Del cambiamento, di come il cinema ha cambiato non soltanto una narrativa trasversale, per cui una costituzione, diciamo, triangolare, personaggio, società, con focus anche fondamentali, appunto, di trasversalità, affinché il messaggio sia sempre universale, e soprattutto con grande attenzione alla sensibilità dello spettatore. Per cui oggi parleremo appunto del grande tema del cambiamento. Vi ricordo che ovviamente per eventuali suggerimenti piuttosto che commenti, noi aspettiamo sempre con immenso piacere. Potete trovarci su tutti i social, Instagram, Facebook, e sulle piattaforme ovviamente di Spotify ed Apple Podcast. Per cui, ladies and gentlemen, è con grande piacere che inizia la puntata.
Cineuni, che film è questa radio?
Ciao Marta, ciao a tutti gli ascoltatori, è un vero piacere ricominciare la quinta stagione di Cineuni, il format di radio universitarie italiane che parla di cinema. Come ha detto Marta, e come avrete capito dal titolo, si cambia. Cambia la nostra vita, cambiano le puntate della nuova stagione, diteci che cosa ne pensate, e come ogni cosa anche il cinema cambia. A questo proposito andiamo a vedere oggi in che modo i cambiamenti vengono rappresentati nella settima arte. E per farlo parleremo in questa puntata del paradigma del viaggio dell'eroe. Andiamo a vedere quindi che cos'è il viaggio dell'eroe. Allora, è uno schema narrativo che secondo lo sceneggiatore Christopher Vogler si scandisce in ben 12 fasi e che troviamo nella maggior parte delle storie che leggiamo, che ascoltiamo o che vengono proiettate al cinema. Questo schema consiste nella presenza di un personaggio che parte da una situazione iniziale e che in seguito ad una serie di cambiamenti e vicissitudini si vede costretto a intraprendere un viaggio. Questo viaggio può essere sia fisico che un viaggio in senso metaforico e quindi rappresentato da una crescita interiore del personaggio. E durante questo viaggio, che non sempre il protagonista accoglie immediatamente volentieri, ci saranno diverse prove da superare in più momenti. Il nostro eroe o la nostra eroina incontrerà un mentore, degli alleati, dei nemici che influenzeranno il suo viaggio. E solo dopo aver affrontato la prova centrale, lui o lei potrà finalmente godere della ricompensa più che meritata e ritornare al punto di partenza, consapevole a quel punto che qualcosa è cambiato e che non tornerà mai più come prima. Questo schema, che troviamo in varie forme e in diversi film anche famosi, primo fra tutti Il Signore degli Anelli, di cui troverete diversi podcast sul nostro canale Spotify, ci mostra, a mio parere, che il cinema, ma più in generale tutte le arti che hanno a che fare con la narrazione di storie, ci fornisce uno strumento importante per analizzare e affrontare senza paura i cambiamenti della nostra vita. Questo perché, a pensarci bene, quello che Vogler chiama il viaggio dell'eroe in realtà rappresenta anche quello che ci succede quando, per un motivo o per l'altro, dobbiamo rivedere i programmi che avevamo fatto. Il Covid, ad esempio, ha imposto dei cambiamenti a tutti noi. E questo influisce sulla nostra vita e sulla nostra crescita personale. Ed ecco quindi che, quando anche noi, come il personaggio del viaggio dell'eroe, temiamo di affrontare un cambiamento che comunque dovrà realizzarsi indipendentemente dalla nostra volontà, la settima arte può darci un supporto e talvolta può esserci anche di ispirazione per superare le nostre paure. Voi che ne pensate di questo? Ditecelo sui social. Ma ora è il momento delle rubriche del Cine Time e del Cine Evergreen, quindi ascoltiamo insieme Imma e Miriam che ci parleranno dei film Fishman e Sogno di una notte di mezz'estate.
CineUni presenta Cine Time.
Sì, ma troppi cine, dite film, non lo so.
Fishman è un progetto realizzato dai due giovani registi, Raffaele Rossi e Nicolas Spatarella, che ne hanno curato anche la sceneggiatura e il montaggio, e avevano avuto già modo di farsi conoscere e apprezzare ai festival con il loro precedente lavoro, The Rigor Mortis Show. Uscito nel 2021 e in concorso nella sezione Corti Campani della terza edizione del Nano Film Festival, Fishman è interpretato da Filippo Scotti. Fresco della vittoria del premio Mastroianni come miglior attore esordiente all'ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, per il suo ruolo da protagonista nell'ultimo film di Paolo Sorrentino, È stata la mano di Dio.
Sto cercando il dottor Pisacane.
In questo cortometraggio inquietante e suggestivo, il protagonista è un corriere che deve consegnare un pacco su un'isola, Procida, ma quando giunge sul posto è costretto a fare i conti con uno scenario perturbante e minaccioso. Ciò nonostante il fattorino farà di tutto per portare a termine il lavoro, sollecitato dall'incessante allarme proveniente dal dispositivo tecnologico che indossa al polso, pronto a ricordargli che la consegna è in ritardo. Rossi e Spatarella hanno lavorato sui silenzi, sull'aspetto visivo, prestando attenzione ai colori. Nella prima parte, infatti, prevale il rosa associato al protagonista, che diventa così iconico e impattante sullo schermo. E nella seconda, ambientata in luoghi bui e dismessi, prevale il blu. La Procida, filmata dai due registi, è fatta di luci e ombre ed è resa nei suoi aspetti più terrificanti. Si passa da case e strade irradiate da un sole battente a spazi tetri, abbandonati e polverosi. È proprio all'interno di queste stanze e di questi vicoli che si muove il protagonista, alla ricerca di un destinatario del pacco che sembra non trovarsi da nessuna parte. Il giovane attore restituisce in modo efficace lo stupore e il terrore, trovandosi in un luogo indecifrabile. Il protagonista ha sempre fretta, sente di non avere mai abbastanza tempo e comincia a fare scelte razionali solo da quando è esausto, una presa di coscienza non sana, ma che lo porta a respirare, a vivere veramente in un'altra forma. Le sonorità restituiscono in maniera efficace l'atmosfera misteriosa. Il bip dell'orologio al polso del protagonista sottolinea lo scorrere incessante del tempo. Man mano però si trasforma anch'esso in qualcosa di martellante e ossessivo, entra direttamente nella sua mente e in quella dello spettatore, segnalando un delirio imminente che poi assume una forte connotazione metaforica, rendendo tutto Fishman stesso una grande metafora. Sta infatti allo spettatore farlo proprio e dare una sua interpretazione di ciò che ha visto. Inizia insomma come un film di Wes Anderson sia per l'immaginario estetico sia per la commistione tra fiabe postmoderno e la surrealtà che si viene a creare, ed è chiaro anche il riferimento agli horror rurali di Pupi Avati, e finisce come un folk horror metafisico, rifacendosi al body horror di Cronenberg. Peccato solo per il finale, che risulta un po' frettoloso, con un ritmo che non rende giustizia alla meticolosa gestione dei tempi di tutte le altre scene. Sono Imma di F2 Radio Lab, vi saluto e vi invito a non perdere tutti gli altri podcast della redazione di CineUni.
And my time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
Don't wanna be a richer man.
Turn and face the strain.
Changes.
It's gonna have to be a different man. Now, me.
sides, but never leave this dream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through.
Changes.
Turn and face the strange.
Changes.
Don't tell them to grow up on out of it.
Cineuni. Che film questa radio? Cineuni presenta.
Mamma diceva sempre che i miracoli succedono tutti i giorni.
No, provare no. Fare o non fare. Non c'è provare.
Potrebbe essere peggio.
Ecco.
Potrebbe piovere.
Cinever Green. Non c'è fine, non c'è inizio. C'è solo l'infinita passione.
Una foresta incantata, polvere di fata. In una notte incredibile, tutti si innamoreranno a prima vista. Mantieni forte il tuo cuore, che Cupido è pericolosissimo. Da uno dei più grandi storyteller di tutti i tempi, il Cinever Green di oggi tratterà la commedia romantica che dimostra che l'amore ci rende tutti un po' tonti. Ciao, io sono Mimì e oggi ti parlerò di Sogno di una notte di mezza estate. Adattamento di Michael Hoffman del 1999, direttamente dalla penna di Sir William Shakespeare. Ecco alcuni motivi sul perché vederlo. Numero 1. Sembra di stare all'interno di un dipinto del periodo del romanticismo. Un mix tra le opere di William Turner e John Constable. Numero 2. I personaggi recitano i versi shakespeariani, ma non ti spaventare. L'interpretazione, infatti, è fluida e naturale, e la messa in scena ti strapperà più di un sorriso. L'adattamento è ben pensato, semplificato, insomma, per adattarsi al mezzo cinematografico, ma senza sacrificare nessuna delle battute veramente grandiose del testo originale. Numero 3. Nel cast troviamo Rupert Everett, Calista Flockhart, Kevin Kline, Michelle Pfeiffer, Stanley Tucci e Christian Bale. Devo aggiungere altro? L'azione del dramma è stata trasportata da Atene in Grecia, come è nell'opera originale, a un monte Atena fittizio. Personalmente l'ho trovata un'idea geniale. L'entroterra toscano dà molto l'idea di un locus amenus fatato, una terra piena di verde, di strade pagliose e di storie misteriose. Se sei già innamorato o innamorata di questo evergreen del mondo del cinema, o se ne sarai dopo la sua visione, ti segno un po' le coordinate per un cineturismo tutto italiano, targato Cineuni ovviamente. Tra le location del film sono incluse Sutri, cittadina laziale, che è il set per il paese di Monte Atena. La casetta del piacere, costruzione appartenente al complesso di Palazzo Farnese a Caprarola in provincia di Viterbo, è la villa di Teseo, e anche Montepulciano in provincia di Siena è stata la location di alcune scene. Se è la prima volta che ti stai approcciando a un'opera shakespeariana, vedere questo film è davvero un buon inizio, perché quando la magia si fonde con il destino, tutto può succedere. Parola di Mimì e di CineUni. Alla prossima!
CineUni, che film è questa radio?
Grazie Imma e grazie Miriam per il Cine Time e il Cine Evergreen. È bello notare come i cambiamenti della vita possano essere descritti nel cinema, anche attraverso le tematiche del tempo che passa o dell'amore che si evolve. Ma andiamo ora a vedere tre film che a modo loro ci hanno fatto riflettere su questo argomento, insegnandoci che il cambiamento può effettivamente sconvolgerci, ma allo stesso tempo ci mostra dei lati di noi che non conoscevamo, e una volta che li abbiamo scoperti, li dobbiamo accettare per andare avanti, proprio come nel viaggio dell'eroe. E questo è un bene, perché cresciamo, superiamo le nostre paure e alla fine c'è sempre un'occasione per migliorarci. Il primo film che mi viene in mente che tratta questo tema è Quasi Amici, della regia di Oliver Nakache e Eric Toledano, uscito nel 2011. Chi di voi l'ha già visto avrà sicuramente provato un'emozione intensa nel vedere la trasformazione non solo del coprotagonista cinico superficiale che trova il modo di fare la differenza nella vita degli altri, ma anche del protagonista malato, apparentemente docile, che poi capirà, grazie al suo amico, che la malattia non gli impedisce di vivere una vita piena. E questo è un gran cambiamento, e soprattutto il film è un grande classico che vi consiglio di guardare o di riguardare, perché ogni volta emoziona e ogni volta che lo si guarda si può imparare qualcosa di nuovo. Un altro film, questa volta di animazione, ambientato in un contesto totalmente diverso dal primo, è Red, uscito quest'anno della regia di Domi Shai, di cui troverete anche un podcast sul nostro canale Spotify. Qui il tema del cambiamento viene affrontato con l'entusiasmo che siamo abituati a trovare nei contenuti della Pixar, con l'alternanza di momenti seri e divertenti, che incoraggiano i genitori a ricordarsi che cosa significa essere figli e al contempo aiutano i figli a capire meglio i genitori, perché crescere significa anche guardare le cose da più punti di vista e saper prendere delle decisioni rispettando le opinioni degli altri. E questo vale a tutte le età. E ultimo, ma non ultimo, vi propongo un film del 1941, Citizen Kane, o Quarto Potere in italiano, della regia di Orson Welles. In questo caso i cambiamenti nella vita del protagonista, il cittadino Kane, sono svariati e sono dati dall'ossessione di essere alla ricerca di qualcosa che sembra irraggiungibile. Vi consiglio di vederlo perché è un film con una trama insolita, molto emozionante, diversa da ciò a cui siamo abituati oggi, e soprattutto perché lo spettatore in questo film esplora continuamente la vita del protagonista e degli altri personaggi, e da scena a scena sceglie liberamente in chi immedesimarsi. Quindi vi invito caldamente a guardare questi film e a farci sapere sui social che cosa ne pensate, per un confronto. Ed è arrivato ora il momento di riflettori puntati. Oggi ascolteremo Guglielmo che ci parlerà di Stanley Tucci.
Riflettori puntati.
Bentrovate e bentrovati. Oggi le luci dei nostri riflettori sono puntati su un veterano della settima arte. Ha partecipato da attore, come da regista, a circa un'ottantina di titoli fino ad oggi, in ultimo con Inside Man, una delle ultime novità di casa Netflix, co-protagonista insieme a David Tennant. Mentre stavo buttando giù qualche appunto dal web, mi chiedevo su cosa mi sarei potuto orientare, quale direttrice seguire. Più leggevo e più una parola si imprimeva sul polso intento a scrivere. Radici. Già, Stanley Tucci, ecco di chi vi parlo questa volta, ha dimostrato di essere ben oltre l'attore italo-americano su cui facilmente Hollywood cuce i soliti luoghi comuni stereotipati che ci tocca subire spesso quando siamo al cinema. Beh, mettetevi comodi perché sarà un viaggio davvero interessante. Classe 1960, Stanley Tucci non ha mai nascosto una certa attenzione a storie e ruoli centrati sul legame fortissimo che abbiamo con le nostre radici. Nella fattispecie, radici italianissime che sanno di sole e mari della Calabria, quella dei suoi nonni e dei suoi genitori. Un legame quasi atavico, quello con l'Italia al punto da intraprendere un itinerario enogastronomico dal nord al sud, ma niente banali cartoline videografiche. e desiderio di conoscere e comprendere un paese che è un coacervo variegato di ambienti e culture, ricchissimo di sfumature e di storia. È assaggiando i suoi sapori che c'è possibile vedere cosa le nostre origini ci raccontano e rivelano chi siamo. Queste le premesse di Searching for Italy, diario on the road targato CNN, trasmesso tra la tarda primavera e il giugno del 2021. Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Sicilia. 6 appuntamenti nei quali l'attore incontra alcuni custodi della tradizione culinaria italica, tra apertura alla modernità ed esplorazione delle usanze meno note nel sottobosco, la cui genuinità è linfa nutriente all'innovazione, all'internazionalità. Identità, cibo, terra dal quale è stato tratto e incontrato, fatto esperienza. Ingredienti che necessitano di rispetto profondo per la propria fisionomia esistenziale ed identitaria. E non ritengo sia un caso che il suo terzo libro di cucina, edito di recente, abbia come sottotitolo My Life Through Food, una biografia attraverso i piatti che lo hanno accompagnato sinora. Passione e amore, queste premiate con un Emmy proprio nello stesso anno, conferma importante per una seconda stagione già in corso. Curioso poi come sia proprio il cibo italiano il luogo dei suoi natali come regista. Big Night del 1996 è la storia di due fratelli italo-americani che dedicano la loro vita alla ristorazione, incarnando l'uno il rispetto quasi sacrale della tradizione, l'altro l'apertura seppur mitigata verso il nuovo, l'incontro. Il cibo, scriverà il critico Roger Ebert, è qui linguaggio attraverso il quale si può parlare agli dèi, sedurre, portare alla perfezione. Anche mangiando pane e frittata, come fanno i due protagonisti, dopo aver tentato nella grande notte del titolo di cambiare la loro vita con passione. Il cibo è più buono se condiviso con chi si vuol bene, magari in famiglia. Altro luogo che vede alcuni personaggi interpretati da Tucci come cruciali, nel bene come nel male. Se in Julie e Julia del 2009 lo riconosciamo nei panni del marito diplomatico di Julie Child, qui con il volto di Meryl Streep, scrittrice di cucina nella Francia degli anni 50, qualche anno prima in Era mio padre con Tom Hanks sarà il braccio destro di Al Capone in un racconto di genitorialità fosca e chiaroscurale. E ancora, in Amabili resti di Peter Jackson saranno proprio gli equilibri familiari, totalmente saltati dopo il brutale assassinio della piccola Susie, e il dialogo disperato col dolore che ogni membro sceglie di intraprendere con una sua propria grammatica emotiva ad essere il centro della narrazione. Qui Tucci è un predatore, diremmo, affamato, che cerca di cibarsi delle sue violenze. Lungo questa linea sono i panni e i gesti di Adolf Eichmann in Conspiracy del 2001 che permettono a Tucci di caricare su di sé il valore dell'amore e custodia delle radici, non solo private, ma anche di un popolo intero. Stanley e la svastica sono un ossimoro stridente che contrasta e fa rumore. Tanto. Eichmann, un fantoccio sommerso dalle diverse, chiamiamole così, etiche, dei teorici che in misura variabile hanno mascherato la lucida e scientifica barbarie della soluzione finale contro gli ebrei. Un cast di livello, ci sono anche Kenneth Branagh e Colin Firth, per ricordarci ancora quanto il male sia banale solo se lo si desidera ignorare consapevolmente. È chiaro quanto ci troviamo ad aver conosciuto un attore e regista non solo profondamente radicato nella sua identità storica, ma anche radicale in maniera incisiva, nella sua accezione più bella che odora di bellezza, appunto da condividere con chi si vuol bene. E data la caratura di un certo suo cinema, credo proprio che tra questi ci siamo anche noi del suo pubblico, fino all'ultimo secondo dei titoli di coda. Qui è Guglielmo Ercole De Simone, per Cineuni, Roma. Passo e chiudo.
Cineuni. Che film questa radio?
E grazie mille, caro Guglielmo, per il tuo riflettori puntati. E quindi, cari amici, in questo momento qual è la novità del cinema? Secondo me però bisogna fare un piccolo passo indietro, anche proprio rispetto a questo bellissimo discorso che è il cambiamento. Fukuyama, giusto per scomodarlo con il suo fine della storia, diciamo, lo possiamo riprendere anche rispetto al cambiamento del cinema, perché talvolta è anche vero che la narrazione sul grande schermo potrebbe rappresentare però uno svuotamento della narrativa. Infatti, come è cambiato appunto il cinema quindi in tutti questi tempi? Sicuramente Il flow dato da questa grande Golden Age, rappresentata dalle piattaforme, ha reso a volte l'evoluzione dei personaggi piuttosto che della narrativa piuttosto piatta, costringendo quindi lo spettatore in una sorta di binge watching tra serie TV e film, che però a volte, diciamo, sono svuotate di un significante significato, quantomeno non ci permettono un ritorno rispetto alla realtà estremamente complessa che stiamo vivendo in questi tempi, più dei precedenti. Ebbene, il mercato ovviamente pretende che maggiore sia la competitività tra piattaforme, maggiore sarà il numero, la possibilità di fruirne e quindi anche di sceglierli. Quindi a volte non sempre la narrazione effettiva e qualitativa diventa uno specchietto delle allodole, data appunto la bulimia di questi titoli. Il fatto è che il capitalismo ovviamente crea queste sacche di apparenza con un significante veramente a volte banalissimo e senza approfondimento. E quindi magari rimangono cristallizzate delle opere, siano esse drammatiche piuttosto che commedie. Quindi in tutto questo, quali sono le novità? Le novità appunto ovviamente all'interno delle piattaforme sono tantissime. Ma visto che il cinema appunto in questi ultimi anni ha davvero sofferto tantissimo l'assenza del pubblico, quest'oggi vi suggeriamo due film di produzione italiana, quantomeno con delle buone firme, per cui dal 17 novembre vedremo sul grande schermo il ritorno dei Fratelli Menetti con Diabolik 5 all'attacco, che vedrà non Marinelli ma Giannotti, e un altro film che è di Edoardo Maria Falcone, in questo caso però commedia, che si intitola Il Principe di Roma. Pertanto vi invitiamo a tornare, quantomeno ad andare nelle sale ed abbandonare momentaneamente il divano, ma comunque se ci fossero suggerimenti o approfondimenti che ci volete suggerire, siamo felicissimi di ascoltarvi.
Con Eisenstein si attua la sintesi e, in armonia con quel che il regista sostiene e realizza nei film, il superamento delle posizioni di Vertov e Kulesov, e si rivela la contraddizione profonda che dilaga tutto.
Stanco delle solite chiacchiere sul cinema? Segui CineUni, il format dedicato al cinema di Raduni. CineUni, che film questa radio?
Grazie Marta per aver condiviso la tua riflessione con noi e per averci suggerito questi due film che vedremo come si collocheranno all'interno del contesto del cinema che cambia. Ed ora siamo giunti alla fine di questa puntata, cari amici, e quindi è arrivato il momento di salutarci. Io ringrazio Marta per la conduzione fatta insieme e vi ricordo che potete trovarci su Instagram digitando cineuni-basso, su Facebook alla nostra pagina e sul sito cineuni.raduni.org, dove trovate tutti gli approfondimenti, le news, le puntate e naturalmente potete riascoltare i nostri podcast anche su Spotify.
Grazie mille Virginia, grazie a te per aver co-condotto questa prima puntata di questa nuova stagione di CineUni. Ringraziamo ovviamente chiunque abbia ascoltato questa puntata, grazie mille a Miriam, Guglielmo ed Imma per aver contribuito come sempre con dei loro splendidi punti di vista, pertanto grazie amici, grazie mille quindi a tutto il pubblico. Ovviamente ricordiamo non soltanto di seguirci su tutti i social per rimanere aggiornati, ma anche qualora ci fossero opinioni financo divergenti, perché sì, insomma qualsiasi suggerimento piuttosto che commento ovviamente lo ascoltiamo non con serietà, qualcosa di più, per cui cari amici mi raccomando dateci un feedback. Grazie ancora a tutti, grazie ancora a Virginia, alla prossima puntata, ciao!
Ciao Marta, a presto!
Se non dovessimo risentirci, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte!